Sento sempre nel cuore il peso della parola del Signore, ma non come peso insopportabile, ma come responsabilità di annunciare i meravigliosi oracoli che la parola di Dio ci pone ogni giorno nella nostra vita. Vogliamo aprire la parola di Dio nella lettera agli Ebrei al capitolo 11. Sono passi che ben conosciamo. Il Signore non aggiunge nulla alla sua parola perché essa è completa, ma se il Signore ha posto nel nostro cuore ancora una volta di poter meditare questi passi, è perché vuole aggiungere qualcosa di ancora più profondo e intenso alla conoscenza della sua parola. Io e Leo non ci siamo parlati prima di questo incontro, quindi l'argomento sarà la fede. Vogliamo allora leggere i primi tre versetti del capitolo 11 della lettera agli Ebrei. Ora, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Infatti, per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede intendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Così che le cose che si vedono non sono state fatte da cose apparenti. Sono molti anni che il Signore mi dà di meditare la sua parola e non mi ero mai soffermato nel meditare anche le singole parole che il Signore ci lascia all'interno di questo meraviglioso scritto. Definizioni così precise, definizioni così profonde. Io non le ho trovate da nessuna parte. Se uno del mondo, come mi è capitato in questi giorni, mi dovesse chiedere che cos'è la fede, io non ho problemi. A spada tratta apro Ebrei 11 e gli leggo questi passi. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Chiudo la Bibbia e ho finito. Ma vedete, nel cuore di chi non crede suonano come delle parole che sembrano stonate, come delle campane che non sono accordate. E che vuol dire? Che significano? Perché si associano sempre le parole della fede alla speranza e non si vedono. E quello che c'è in mezzo di solito si salta. No? Speranza. Di solito nel mondo uno quando dice speranza, che vuol dire? Speranza, non si sa, è una parola, no? Che indica non una certezza di cose. Eppure la scrittura abbina la fede a due cose particolari. Non si vedono e speranza. Credibile, vero? Io ti do una certezza su un qualcosa che si spera, e già qua ci potremmo ragionarci tanto, e ti dimostro cose che non si vedono. Ora, noi figli di Dio abbiamo preso consapevolezza di questa realtà, è vero? Noi siamo certi che adesso le cose sono così come la scrittura ci dice. Ma quando eravamo nel mondo, quante volte abbiamo alzato le spalle e abbiamo detto, boh, che significa? Eppure la parola di Dio è profondamente grande in questo. Perché in questi tre passi noi troviamo quattro aspetti fondamentali. La certezza, la dimostrazione, la comprensione o intendimento e la testimonianza. Sono quattro parole ferme, uniche, che hanno dei significati e sono significati profondi. Però il significato lo sono voluto andare a vedere anche nel dizionario. Ho detto, vediamo cosa dice la lingua italiana su determinati termini che magari ci possono anche creare confusione, certezza, condizione di ciò che è certo, sicuro, sinonimo di verità. Questa è la certezza. Quindi una speranza che ci riporta ad una verità, a una cosa che è così. Dimostrazione, invece, troviamo scritto, argomentazione con cui si prova la verità. E si fa di nuovo capo alla verità. E noi sappiamo che la verità è la parola di Dio, che è ampiamente dimostrata. Comprensione o intendimento, capacità di intendere, di penetrare con la mente. Io riesco a capire e a comprendere quello che sto dicendo. Ed è qualcosa veramente di unico. Quindi la fede non si basa su un concetto astratto secondo la filosofia del mondo, ma si basa in realtà sulla verità e su cose concrete, uniche e meravigliose. La prima è il versetto 2. Abbiamo quasi 39 versetti dedicati ai padri della fede, o alcuni titoli portano appunto gli esempi di fede di questi uomini che sono stati veramente dedicati all'amore per Dio. Ma questi due versetti cosa c'entrano in tutto questo contesto? Dopo il versetto 1 io praticamente sarei partito subito con: per fede Abele offerse a Dio un sacrificio accettevole, e così via e così via. Invece no. Prima di tutta questa descrizione di tutti questi uomini, il Signore parte e dice: infatti, per essa, quindi per la fede, fu resa buona testimonianza agli antichi. Perché la fede rende buona testimonianza. Romani 1:8. Come esempio, ma ce ne sono tanti altri nella scrittura. Romani 1. Versetto 8. Apostolo Paolo che parla, e parla appunto i figlioli di Dio che si trovavano a Roma, e dice questo: prima di tutto io rendo grazie all'Iddio mio per mezzo di Gesù Cristo per tutti voi, perché la vostra fede è pubblicata per tutto il mondo. Interessante, vero? Quando noi manifestiamo la fede del Signore, quando noi viviamo la fede del Signore, noi rendiamo buona testimonianza. La gente che ci circonda ci ricorderà, perché noi abbiamo avuto questo da dimostrare a loro. Noi abbiamo manifestato quello che il Signore ci dice di essere, cristiani. Oggi tutti dicono di essere cristiani. Io sono questo, io sono quello, no? Si fanno i partiti, le parti. Ma il fondamento di essere cristiani dov'è? Abbiamo letto in Atti, no? Come il Signore ha guidato ogni cosa attraverso l'Apostolo Paolo. Io ti porto davanti ai re. Noi potremmo essere portati davanti a chiunque. E cosa gli portiamo a queste persone? Paolo inizia la sua descrizione dicendo: io ho vissuto questa vita, o re. E io, se sono arrivato davanti a te, o re, è perché Dio l'ha permesso e l'ha concesso. Io sono sicuro che, come erano i romani, precisi in tanti aspetti, sono sicuro che la relazione che è giunta davanti al re era una relazione completa. Arrestato in Gerusalemme, portato lì, fatto lì. E perché sei qui davanti a me? Io sono qui perché ti devo parlare di Gesù. E per mezzo della fede in lui, io ti dico che si ha la vita eterna. Il re sapeva. Ma quale buona testimonianza portava con sé l'Apostolo Paolo? Quasi quasi mi sto per convertire. Quasi quasi anch'io credo a questa religione, a questo pensiero. Ma in realtà Re Agrippa era stato anche convinto dalla buona testimonianza che l'Apostolo Paolo fino a quel momento aveva portato con sé, sottoponendosi anche al giudizio dei romani. Anche perché il Signore gliel'aveva promesso: non ti preoccupare, io sarò con te, io ti porterò dove ti dirò io di andare, ma io starò con te. Ma l'Apostolo Paolo non sapeva quando ha ricevuto questa parola da parte di Dio, ma lui era convinto, era certo. Ecco che la speranza che viene ad essere accompagnata dalla certezza della verità. Possiamo noi vacillare davanti a questo? Molte volte ci opprimiamo nei nostri cuori, molte volte cadiamo in un senso di depressione, però quante volte questo è accaduto nella nostra vita, ma subito dopo abbiamo ricevuto da parte del Signore un bel sostegno, eh? Da un versetto, da una parola, da una preghiera. Quante volte il Signore ci ha ripresi e incoraggiati a dire: guarda che io sono con te. Tanto tempo fa ho ricevuto una bellissima immagine dove c'era il Signore che portava in braccio una persona, no? E la persona si chiedeva, perché molte volte noi ci chiediamo e le domande sono sbagliate, per quello non capiamo. Dice: Signore, io sono stato tanto tempo malato, tu dove eri? E l'immagine diceva: ecco, io ero con te e ti portavo in braccio perché tu non stavi bene, perché sulla sabbia si vedevano solo due passi, no? Ma identificativo quello, che il problema non è dove sei, Signore. Capite, la domanda è sbagliata. Ci poniamo molte volte delle domande sbagliate. La fede è certezza, non pone domande sbagliate, è certezza nella verità. Ma ancor di più è dimostrazione, cari, nella grazia. Una dimostrazione forte di un qualcosa che ci lascia sbigottiti. Allora dice il Signore: prima che io vi parlo di tanti uomini che hanno sperimentato questa fede e che anche voi avete sperimentato, perché io sfido chiunque dal giorno in cui siamo stati chiamati ed abbiamo accettato questa parola meravigliosa, ad aver avuto in noi, certo anche i dubbi, ma una sperimentazione di fede, di certezza nelle cose di Dio. Quante volte abbiamo avuto un problema di denti e siamo dovuti andare dal dentista? Parlo, come dice l'Apostolo Paolo, alla maniera degli uomini, e ci hanno presentato il preventivo prima dei dolori dei denti, no? Allora noi siamo guardati: Signore, adesso come faccio? E poi l'abbiamo fatto, no? Non è così? Il Signore è sovvenuto, ci ha sovvenzionati. Perché molte volte, quando ripenso a come il Signore ha fatto nei miei confronti, dico: Signore, ma io non li avevo questi soldi, come è successo? Eppure il Signore ha provveduto e ha sovvenzionato. Ok, è un esempio semplice, cari nella grazia, ma un esempio che ci dimostra cosa? Le cose che non si vedono. E su questo sono rimasto profondamente colpito dalla parola di Dio. Dice il Signore: io prima di dirvi tutte queste persone meravigliose che non hanno visto niente, non hanno goduto niente, ma erano certe che la cosa sarebbe stata così, vi dico come stanno le cose. E parto da un principio fondamentale. Il più grande attacco alla parola di Dio è sempre Genesi 1 e 2. Non è vero? Non sapete quante teorie sono la teoria e la dimostrazione di cose che si devono ancora mettere in pratica, eh? Quindi fino a quando non si mettono in pratica rimangono teorie. Esempio: Einstein nel 1942, ho visto un documentario proprio una settimana scorsa, ha teorizzato che la luce non va dritta, ma nello spazio curva. Vabbè, a noi ci può interessare poco, però a livello fisico e scientifico è una cosa importante. Nel 1999-98 l'hanno dimostrato. Hanno spiegato matematicamente, ma anche attraverso lo studio della luce, che la luce non va dritta, curva. È stata dimostrata una teoria che è stata data 60 anni prima. Ora, le teorie intorno alla nascita dell'universo, Big Bang, all'evoluzione nostra come persone, dalla scimmia a noi, eccetera, 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 sono degli attacchi a ciò che è la certezza e la dimostrazione della parola di Dio nella sua efficacia. Ma nella sua efficacia in chi? In Cristo. Nel meraviglioso libro dei Proverbi noi troviamo scritto dove il Signore viene chiamato in prima persona, nel capitolo 8, a dire: io ero là quando tu facevi questo, io ero l'artefice della tua parola. Dio diceva, Gesù faceva, Gesù portava a compimento qualcosa di unico. Allora, Ebrei 11:3, il Signore dice: io parto da questo principio e ti spiego che il principio è valido. Per fede, sottolineatelo, intendiamo, o alcune traduzioni portano anche comprendiamo, che i mondi o l'universo sono stati formati dalla parola di Dio, cosicché le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. È un enunciato, utilizzando un termine matematico, fantastico. Se allora voi pensate che tutto questo che voi state vedendo è stato fatto da cose apparenti, come ad esempio il Big Bang, dove dice che una materia X è esplosa e da quella siamo arrivati fino a noi oggi, quella è apparenza. Ma io vi dico che tutto quello che voi avete intorno, la natura, gli alberi, le cose, sono state fatte non da cose apparenti, cioè che non esistono, ma voi le vedete perché sono state fatte da cose concrete. Altrimenti ci sarebbe un guazzabuglio di cose. Tanto è vero che nella stessa teoria noi troviamo il brodo primordiale. Quattro molecole messe insieme da cui poi saremmo arrivati a noi. Ecco, forse questa è la pazzia e la follia dell'uomo, non la parola di Dio. Perché quando noi esercitiamo la fede su questa parola, noi non capiamo niente. C'è scritto così? Carina Grazia, noi intendiamo, noi comprendiamo, noi raggiungiamo quello stato di dire: ah, è così, funziona così, ma è stato semplice. Com'è possibile che non ci ho pensato prima? Ecco quello che produce la fede in quello che il Signore ha fatto. Ed è meraviglioso. Per fede intendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Io vi do un inciso. Io vi dico prima di tutto che questa parola che voi avete davanti è potente. Che questa parola che avete davanti è efficace. Io ho fatto i cieli e la terra. Allora voi potete comprendere che quello che avete davanti, che voi oggi vedete e toccate, non è stato fatto dal nulla, ma sono stato io che l'ho fatto. La parola di Dio, la persona amata del Signore Gesù. Quale grande ricchezza, quale grande onore abbiamo ricevuto nella persona di Cristo. Solo attraverso cosa? L'aver avuto fede in quello che Dio ci dice. Fiducia. Credere che le cose stanno così. Ma quando noi poniamo mente su questo aspetto, veniamo ad essere illuminati, irraggiati dal vero significato della vita, dal vero significato della morte, dal devastante significato del peccato. Perché tanto io non ho bisogno di nessuno, io sono a posto, no? Che il Signore ci possa far trovare sempre, sempre nel bisogno. Paradossalmente, quando meditavo questi passi, il Signore mi ha fatto sovvenire altri passi che, per la grazia di Dio, abbiamo già meditato, per quanto riguarda una domanda: ma quali sono i più grandi increduli tra gli uomini? Matteo, capitolo 17, dal versetto 17. E Gesù, rispondendo, disse: o generazione incredula e perversa. Conosciamo la storia? Il bambino lunatico, o comunque indemoniato, dove il Signore aveva mandato i suoi discepoli a compiere determinati tipi di miracoli, d'azioni potenti per mezzo della fede. Allora il padre di questo fanciullo chiama il Signore e dice: i tuoi non l'hanno potuto fare, non l'hanno potuto guarire. E Gesù usa queste parole forti, queste parole intense, o generazione incredula. Vedete, come figli di Dio abbiamo questa grande responsabilità ora, perché stiamo testimoniando al mondo che la nostra fede è certa. Cari nella grazia, attenti, perché se la nostra fede è certa, quando ci troviamo nelle prove, nella malattia, la gioia di Cristo deve essere manifestata anche nella prova e anche nella malattia, anche nella sofferenza, perché noi abbiamo detto che Cristo è il mio Signore, noi abbiamo detto che Cristo ha fatto i cieli e la terra. Allora questa fede deve essere portata avanti come una buona testimonianza, l'ha scritto il versetto 2, giusto? Così siamo chiamati anche noi a farlo. Gli altri devono dire: io in quell'ospedale lì sono stato accanto a un uomo che, pur avendo quello che ha avuto, era gioioso, sorrideva, diceva che il Signore era con lui. Ma questo vale in tutte le situazioni della nostra vita, come anche quella estrema di sapere di avere una malattia grave. Gli altri devono vedere, i medici devono constatare che il Signore è con noi. Ma come, tu soffri, sei in questo stato? E noi ti vediamo allegro. Sei pazzo? Perché si mette sempre insieme, no? Che se siamo in questo stato è perché abbiamo un attimo di follia. No, no, io sto benissimo, io so quello che ho, ma so anche quello che Dio mi ha dato, Cristo mi ha dato. Ecco che la buona testimonianza va portata avanti. Allora il Signore ci riprende in questo. Non dobbiamo più essere increduli, cari nella grazia. Noi non siamo più chiamati ad essere increduli. Perché se ci avviciniamo a questo pane, a questo vino, con questa incredulità, scusate, noi che cosa stiamo dicendo? Che l'opera del Signore è falsa? Che l'opera del Signore non è stata compiuta, completata? Non è così. Non deve essere così. Allora il Signore ci richiama anche in questo. Carina grazia, la fede va bene esercitata. E come va esercitata la nostra fede? Sempre il passo parallelo, ma in Marco, nel capitolo 9, dice le stesse parole, le stesse cose, ma al versetto 29, dopo che i discepoli hanno discorso con il Signore intorno a questo fanciullo e chiedono come mai non ci siamo riusciti, perché noi siamo all'improvviso divenuti increduli. Ed egli disse loro: cotesta specie di spiriti non si può far uscire in altro modo che con la preghiera. Cosa voleva dire il Signore? Cosa stava insegnando il Signore ai suoi discepoli e a noi oggi? Cari nella grazia, se la fede viene lasciata a se stessa sola, non va da nessuna parte. Noi abbiamo bisogno della parola di Dio, abbiamo bisogno della preghiera. Sono due stampelle poste affinché noi rimaniamo saldi, incrollabili in quello che Dio ci dice. Ma se non esercitiamo queste verità, queste realtà, come facciamo in modo, come facciamo che la nostra fede possa essere una fede anche operante, come lo stesso Giacomo in un intero capitolo ci dice, che non è una fede a salvezza, ma una fede che opera potentemente, perché dietro non solo c'è l'Eterno, ma c'è la certezza che le cose avverranno. Marta, davanti al Signore, riceve questa grande rivelazione: io sono la resurrezione, la via e la vita. Guarda Marta, il Signore dice: credi tu questo? Verbo presente. Credi tu questo? Marta risponde: sì Signore, io so che nel giorno che tu risusciterai, eccetera, eccetera. No Marta, adesso. Credi tu questo? Siamo passati molte volte anche noi nella posizione di Marta, che abbiamo dubitato della parola di Dio. Attenzione, fratelli. Permettiamo al Signore di invadere pienamente il nostro cuore e la nostra mente, affinché possiamo dire: sì, Signore, lo so. Sì, Signore, lo so. Che possiamo essere come un altro esempio di fede, Abramo, ora sacrificami il tuo figlio. Padre, ma dov'è l'agnello? L'Iddio ce lo provvederà. Ma non c'era. Sapete cosa c'era nella mente di Abramo? Io ti darò un figlio che sarà la tua progenie. E da esso discenderanno, eccetera, eccetera. Mio Dio mi ha detto che devo preparare l'olocausto e devo prepararmi per te? Sì, lo farò. E dov'è l'agnello? Il Signore ce lo provvederà. Fermati, Abramo. Ho visto la tua fede. Si è girato, c'era l'agnello. Così è e deve essere nella nostra vita. Voglio concludere lasciando sul cuore dei nostri figli e di tutti quelli che sono qui con noi, che ci ascoltano e ascoltano la parola del Signore, questo meraviglioso versetto in Matteo 19. Non indulgiate oltre un certo tempo, ma se avete afferrato la parola di Dio, fate sì che quella fede che Dio opera potentemente già in voi, perché vedete, è dall'ascolto della parola di Dio che viene la fede, dall'udire la parola di Dio. Questo è un inciso meraviglioso che il Signore lascia sui nostri cuori. Vediamo come non siamo e non siete abbandonati a voi stessi mai. E questo il Signore ve lo pone sul vostro cuore come un'ancora potente a cui vi potete sempre aggrappare. Matteo 19, versetto 26, un altro meraviglioso passo dove si viene ad avere una condizione particolare di un uomo ricco, che ha valutato le sue ricchezze più nobili della parola di Dio e della ricchezza in Cristo. No? E i discepoli sono rimasti anch'essi sbigottiti di questa situazione. Si è salvato lui, perché noi siamo così, no? Noi paragoniamo sempre le salvezze, le cose, a quanta disponibilità economica abbiamo, ma non è così. Ed è un versetto per me meraviglioso, potente nella parola di Dio. 26 dice, Gesù, riguardatoli fisso, disse loro, agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. In che condizione vi state trovando? In che condizioni siete? Beh, sappiate che qualsiasi cosa voi avete nel vostro cuore, se vi rivolgete a noi, avete sbagliato. Se vi rivolgete alle vostre forze, avete sbagliato. Ma se vi rivolgete a Dio, sappiate che Dio compie tutto in tutti. Ogni cosa è possibile a Dio. Non fermate il vostro piede e il vostro cuore. Buttatevi con la faccia a terra. Afferrate oggi stesso la salvezza che il Signore vi dona, perché a Dio tutto è possibile. Amen.
Amen.